giardino di Albert. Un cordiale buongiorno e bentrovati da Sonia Riva. Vi portiamo quest'oggi, simbolicamente ma non solo, in montagna. Siamo in Leventina, siamo con e sul lago di Cadagno per parlare di una ricerca recentissima, una scoperta significativa in ambito di microbiologia che è nata dalla collaborazione fra il Max Planck Institute di Brema, la SUPSI, l'Istituto Federale Svizzero di Scienza e Tecnologia delle Acque e il Politecnico di Zurigo. Al centro, ve l'ho già anticipato, il lago di Cadagno. Conosciamo questo luogo speciale che vanta un ecosistema unico e raro. Ma come prima cosa io ho il piacere di presentarvi i nostri ospiti. Saranno con noi Nicola Storelli, che è ricercatore dell'Istituto di Microbiologia della SUPSI e uno degli autori della pubblicazione della quale parleremo, e è con noi anche Samuele Roma, collaboratore scientifico presso la Fondazione Centro di Biologia Alpina, che è attivo in particolare sul Piora nei mesi estivi. Parliamo allora di questa ricerca, parliamo delle acque del lago di Cadagno, acque che sono nutrite sia dallo scioglimento delle nevi che dalle sorgenti sotto lacustre. Questo che cosa fa? Fa sì che abbiamo due livelli di acqua che però non si mischiano mai. Il lago di Cadagno si trova a 1921 metri nella valle del Piora. Ebbene, cominciamo a introdurre il nostro tema. Lago di Cadagno, quali sono le cose fondamentali da tenere a mente, Nicola Storelli e poi Samuele Roman, prima di parlare di questa pubblicazione?
Il lago di Cadagno è un lago molto particolare, è conosciuto come un lago meromitico appunto per questa stratificazione permanente dovuta al tipo di acqua molto cristallina e limpida nel scioglimento delle nevi, e poi un'acqua molto più ricca in sali minerali e quindi anche più densa, che arriva dalla venatura di Dolomia, che si trova appunto come caratteristica della Val Piora, e questo forma due stati completamente indipendenti uno dall'altro.
Significa che c'è una stratificazione costante, qualche cosa che è stratificato in modo permanente, e che ci sono quindi degli strati diversi che non comunicano tra di loro. È questo il senso di questa parola?
Sono indipendenti, quindi hanno un ambiente particolare in superficie, che è un ambiente molto simile a qualsiasi altro lago, quindi con ossigeno, con luce che passa, con alghe, con altre cose, mentre lo stato sotto, che è quello più caratteristico di un lago meromittico, è che mantiene costantemente il suo stato di anaerobicità, quindi non c'è mai veramente presenza di ossigeno, e questo dà il via alla presenza di microorganismi appunto, come in questo caso anaerobici, quindi che non tollerano l'ossigeno.
Samuele Roman, quindi abbiamo sentito due livelli di acqua che non si mischiano mai. Da una parte abbiamo un'acqua ricca di sale, quindi un ambiente anaerobico in assenza di ossigeno, e tutto questo fa sì che sia presente una comunità di batteri, quindi diverse popolazioni. Come si monitora la presenza di questi batteri? Che cosa rappresenta e che rapporto hanno i batteri con le altre presenze animali?
Il lago Cadagno, presentando questa stratificazione, presenta delle condizioni particolari giusto all'interfaccia tra i due strati d'acqua, dove si sviluppa una comunità di batteri che possono metabolizzare delle sostanze arrivate dal sotto, dal lago sottostante, grazie alla luce. Queste comunità di batteri sono monitorate da chi collabora con la Fondazione Centro Biologia Alpina, come ad esempio adesso la SUPSI, da almeno 30 anni, perché tramite delle tecniche di ibridazione in situ, ovvero si va a contare questi batteri contandoli al microscopio e mettendo in evidenza le differenti specie con delle tecniche molecolari.
Abbiamo già sentito quindi l'importanza della luce, naturalmente, per permettere la vita a questi batteri e loro reagire in modo diverso. Ma abbiamo capito anche già sin d'ora, Nicola Storelli, l'importanza di quello che è lo strato intermedio del lago. Ed è in questo strato intermedio del lago di Cadagno che sono stati individuati dei microorganismi che fanno una procedura importante. fotosintesi, cioè compiono la fotosintesi in assenza di ossigeno. E quindi è su questo strato intermedio che voi vi siete concentrati con questa ricerca.
Esatto, appunto, lo strato intermedio si forma per l'appunto perché è l'ultima parte dell'acqua anaerobica sottostante dove filtra un po' di luce. Quindi questi microrganismi fototrofi che necessitano della luce per potersi riprodurre e vivere, insomma, un po' come le piante, prendono questa luce e fissano la CO2 con una fotosintesi un pelino differente rispetto a quella che tutti conoscono delle piante, per l'appunto, perché è una fotosintesi dove non c'è presenza di ossigeno. Loro liberano lo zolfo al posto dell'ossigeno.
Samuele, come viene assimilata la luce dalle acque del lago? Quindi quanto è importante questo rapporto tra luce e buio per la vita, per l'esistenza di questi batteri e per il loro sviluppo?
Il lago, profondo 21 metri, in questa colonna d'acqua di 21 metri la luce penetra fino a circa 13 metri. Lungo questa diminuzione di luce nella colonna d'acqua si sviluppano differenti comunità batteriche e anche algali che presentano vari livelli di fotosintesi. Abbiamo giù nella fascia dove ci sono questi batteri fototrofi rossi dello zolfo e anche verdi dello zolfo, una fotosintesi anaerobica che avviene dove non c'è ossigeno e quindi non produce ossigeno ma zolfo. Posto che partire dall'acqua come reagente della fotosintesi usa l'H2S e produce dello zolfo grazie alla luce. Salendo invece si può ritrovare la fotosintesi tradizionale nello strato superiore del lago, una fotosintesi che produce ossigeno appunto data dalle alghe o dai cianobatteri.
Grazie a Samuele Roman. Allora Nicola Storelli, questo significa che l'ossidazione del solfuro degli zolfi aumenta in base all'intensità della luce, ma un altro degli aspetti che è fondamentale per la vita, l'evoluzione di questi microrganismi è la presenza del sale e delle temperature anche delle acque del lago.
Sicuramente la particolarità dello strato inferiore del lago di Cadagno, a parte come già detto la mancanza di ossigeno, è che la composizione minerale e chimica in generale sensata a essere molto simile a quello che era il primo cosiddetto brodo primordiale all'inizio di tutta l'evoluzione della vita sulla Terra, quindi un ambiente molto eterogeneo, complesso, dove la vita si è sviluppata in maniera differente da quella che conosciamo ora, ma che però ha dato il via, se si vuole, in teoria a tutto quello che conosciamo ora come forme di vita e come evoluzione.
Samuele Roman, allora è importante ricordare che i microrganismi sono presenti sulla Terra da oltre 3 miliardi di anni, sono infatti comparsi i primi organismi capaci di fare la fotosintesi. Ed è grazie ai microrganismi e alla loro attività, alla loro evoluzione, al loro funzionamento che si sono sviluppate tutte le altre forme di vita. I microrganismi sono anche gli esseri viventi più diversificati e diffusi sulla Terra, più di tutte le piante e gli animali. Quindi senza i microrganismi non ci potrebbe essere nessuna vita. Ma arriviamo adesso a questa vostra ricerca che, come abbiamo ricordato, è stata pubblicata integralmente su Nature Communication, una ricerca che dimostra per la prima volta il ruolo determinante di questi batteri primordiali nel fornire l'azoto alla biosfera del nostro pianeta.
In generale gli esseri viventi hanno bisogno di azoto per vivere. L'azoto è presente nell'atmosfera sotto forma di azoto N2, però questa forma qui non è assimilabile in generale dagli organismi ed è stato visto che nel lago Cadagno questi batteri fototrofi rossi possono assimilare questo azoto come appunto facevano i primi organismi che c'erano su questa terra.
Nicola Storelli, come siete arrivati così all'individuazione della presenza non solo di questi batteri, ma soprattutto del loro ruolo? Che cosa vi ha permesso di arrivare ad essere sicuri dell'azione e del funzionamento di questi batteri nel rapporto con l'azoto e quindi nella capacità di continuare l'evoluzione grazie alla loro elaborazione dell'azoto?
La presenza dei microrganismi nel lago di Cadagno soprattutto è già conosciuta da parecchio tempo, siccome gli studi sul lago sono partiti già parecchio tempo fa con la fondazione che ha appena compiuto 30 anni, se non mi sbaglio. Per quello che riguarda la scoperta recente appena pubblicata legata all'azoto, si sapeva che questi microrganismi avevano nel loro DNA, nel loro genoma, la capacità di produrre questo enzima, la nitrogenasi, per poter fissare l'azoto gassoso in una forma accessibile agli altri microrganismi o animali in generale. Solo che si pensava non fosse attiva nel lago di Cadagno, così come non lo fosse stata nel passato all'inizio della vita, perché la concentrazione di un elemento chiave per questo enzima, cioè il molibdeno, era ritenuta troppo bassa per essere utilizzata. Mentre appunto qui nel lago di Cadagno si è arrivati a dimostrare l'utilizzo di questo enzima nonostante la bassa concentrazione di molibdeno tramite degli esperimenti soprattutto di laboratorio, dove grazie all'utilizzo di spettrometria di massa e di coloranti fluorescenti si è visto l'effettiva conversione dell'azoto gassoso in azoto biologico, diciamo.
Samuele Roman, quindi stiamo capendo che le analisi delle acque del lago sono fondamentali. Abbiamo sentito parlare di genomi dei batteri, ma come si ricostruisce il genoma dei batteri?
Al giorno d'oggi ci sono delle tecniche molto avanzate per ricostruire i genomi batterici. Innanzitutto bisogna andare nel sito e raccogliere una quantità di questi batteri. In seguito viene estratto il DNA, vengono rotte le cellule in modo che si estrae il DNA e vi sono degli strumenti che tramite delle tecniche apposite permettono di avere le sequenze di questo DNA. Una volta avute queste sequenze, tramite l'informatica si può ritornare sia agli organismi che ai geni presenti.
Nicola Storelli, stiamo andando alla scoperta quindi di un mondo nascosto, stiamo conoscendo anche il lago di Cadagno e la Valpiora, ricordiamo allora di come la Valpiora sia un'antica valle glaciale con particolari condizioni sia dal punto di vista geologico che climatico che ambientale e questo ha permesso lo sviluppo di una biodiversità molto ampia e di per sé già abbastanza straordinaria, ma quanto è importante anche e nella presenza di questa straordinaria biodiversità la presenza del più vasto alpeggio del Ticino. La Valpiora è il più vasto alpeggio del Ticino, ha una storia affascinante anche perché questo alpeggio appartiene a una corporazione che si chiamano i Boggesi, un'antica comunità i cui discendenti sono i soli ad avere il diritto di inviarvi il loro bestiame. Questa presenza di questo tipo sul Piora è importante per questa biodiversità e soprattutto quanto è stata importante anche per le vostre ricerche?
L'importanza è più che altro un'importanza, come ha ben detto, storica e di tradizione di quello che è il lavoro rurale dei nostri avi che poi si è tramandato fino al giorno d'oggi. Per la biodiversità vera e propria del lago di Cadagno mi sento di dire che non c'è stata nessuna influenza diretta da parte dell'alpeggio, almeno spero che non ci sia stata nessuna influenza diretta da parte dell'alpeggio, perché è proprio un ambiente molto naturale, molto unico, che è ben strutturato da quello che è la geologia più che da quello che è l'attività dell'uomo, quindi è un qualcosa che c'era già 10.000 anni fa e che è restato nonostante l'alpeggio, quindi direttamente non ha avuto influsso sulla biodiversità. Ha sicuramente avuto influsso su quello che è l'accessibilità della valle, su quello che è la comodità che possiamo trovare noi grazie agli stabili del Centro di Biologia Alpina e di tutto quello della compagnia che possiamo usufruire dei alpigiani quando siamo isolati in Piora a fare le ricerche, le analisi sul lago.
Samuele Roman e poi Nicola Storelli, stiamo parlando del lago di Cadagno, stiamo parlando di questa importante ricerca che ha identificato dei batteri capaci di agire e di fornire azoto alla biosfera, ma quando noi pensiamo ai microrganismi pensiamo fondamentalmente ai batteri. Nel lago di Cadagno invece ci sono molte popolazioni che vanno ben al di là dei batteri e quindi penso ai licheni, penso insomma insomma, a tutta una serie di presenze che sono fondamentali per studiare il lago e per elaborare poi anche le ricerche.
La Valpiora è conosciuta da almeno 200 anni per le sue particolarità botaniche, faunistiche e via dicendo. Presso la fondazione abbiamo anche addirittura una copia di un disegno di Dolomio, il padre delle Dolomiti, che quando è passato nella Valpiora ha disegnato il Pizzo Colombe, che è proprio la vetta dolomitica incastonata tra due ganasce di rocce granitiche. Oltre a ciò, negli ultimi anni appunto queste ricerche si sono sempre più aumentate, fino al punto che oggi il Centro di Biologia Alpina di Piora è, tra virgolette, si può assumere che è una sede universitaria alpina.
Mi ricollego molto bene a quello che ha detto Samuele. Alla fine la biodiversità del lago è legata soprattutto ai microrganismi, ma non solo, e l'interessante di questa vallata, anche che permette la presenza di questo lago meromitico, appunto, è la venatura di Dolomia, di questo minerale particolare rispetto a quello che è il granito, e appunto anche grazie a questa geologia particolare non solo il lago, ma anche sia la vegetazione, sia la biodiversità e la differenza di specie botaniche e animali che si trovano nella regione sono influenzate da questa geologia, come appunto anche per esempio la marmotta albina, che si trova come specie molto unica in questa zona, è data appunto dal colore molto chiaro e giallastro della Dolomia, che ha permesso la sopravvivenza di questa specie albina che si mimetizza su questo colore chiaro rispetto all'oscuro delle altre rocce. Quindi appunto la biodiversità e la differenza di tutto quello che è l'ambiente naturale della Valpiora, che è legata alla geologia per l'appunto, è molto affascinante e molto unica della regione, siccome è una regione composta da due minerali che di solito sono ben distinti in altre regioni.
Ricordiamo che la Valpiora vanta ad esempio ben 280 toponimi che la compongono. Avete parlato del Centro Biologia Alpina, ricordiamo allora di come questo centro sia nato nel 1994, è un vero e proprio laboratorio che si trova a 2000 metri di altitudine ed svolge un'attività di ricerca al quale fanno riferimento ben 12 università. Noi siamo in conclusione di questa puntata, di questo nostro piccolo viaggio nel lago di Cadagno. Allora, possiamo concludere, Nicola Storelli, dicendo che il lago di Cadagno si è dimostrato con questa vostra ricerca un modello per interpretare l'evoluzione del pianeta?
Sicuramente sì, non solo questa ricerca, anche altre ricerche hanno già suggerito questa possibilità. E anche appunto in questo tempo di permanenza e di continuo studio del lago di Cadagno si è sempre cercato di investigare con occhio, diciamo, un po' più da paleontologo quello che è la forma di vita più semplice e non legata all'ossigeno che abbiamo la fortuna di poter studiare in questo lago. Quindi sì, è un modello fantastico per uno studio su quello che è il processo evolutivo di tutta la vita che conosciamo.
Samuele Roman, lei abbiamo sentito è attivo in particolare sul Piora nei mesi estivi, ma allora se si studia la sezione verticale del lago, in qualche modo abbiamo capito che è come leggere l'evoluzione della Terra dal basso verso l'alto, sia nei suoi metabolismi anaerobici che in quello aerobici. Quindi scrutando il lago dovremmo stare più attenti?
Dovremmo stare più attenti a un po' ovunque, non solo nel lago, alla fine facciamo parte di un equilibrio a cui bisogna stare attenti, ma sì, proprio guardando la colonna d'acqua del lago abbiamo una rappresentazione dell'evoluzione della vita sulla Terra praticamente, da quando non c'era luce e c'erano solo dei batteri che vivevano senza luce, fino alle prime fotosintesi senza ossigeno, per arrivare poi alla fotosintesi che conosciamo, quella clorofilliana, per poi arrivare appunto anche a tutto il resto della catena alimentare, perché alla fine è una roba che non abbiamo detto, è che questi eventi di batteri creano un lago molto più pescoso.
Grazie ai nostri ospiti per averci raccontato il lago di Cadagno, le sue particolarità, attraverso questa ricerca appena pubblicata. Grazie a Nicola Storelli e a Samuele Roman per essere stati con noi e attendiamo naturalmente l'evoluzione di future ricerche e a una prossima occasione.